Siamo al Festival Ammutinamenti di Ravenna con la compagnia di danza contemporanea Nonchalance, che qui presenta
il lavoro Birthday,
o meglio il primo studio di questo lavoro. E questo studio è definito nel programma con una piccola presentazione che inizia accennando a un gioco semantico presentato nel titolo Birthday, che si riferisce da un lato a birthday, quindi compleanno, e da un lato a bird, quindi a uccello. Ecco, vorrei chiedere ai componenti della compagnia, che qui con noi sono Eleonora Gennari, Valeria Fiorini e poi il drammaturgo e light designer, diciamo così, Antonio Rinaldi, vorrei chiedere rispetto a proprio a questo gioco di parole del titolo, un po' una spiegazione. Chi vuole dire qualcosa?
Allora, la spiegazione sta nel contrasto che queste due parole, questi due concetti evocano. Da una parte il compleanno inteso come un completamento di qualcosa, di un ciclo, di un periodo, di una forma, e dall'altra il concetto che la parola, o meglio diciamo l'immagine dell'uccello evoca, che è quello dello spingersi oltre i limiti che il corpo e il fisico dà. Nel caso nostro, degli esseri umani, appunto, l'essere terreni e non essere in grado di andare oltre. Quindi diciamo questo contrasto, quindi da una parte la compiutezza e dall'altra il desiderio di andare oltre, creano una sorta di interstizio, dato che siamo appunto a Ravenna ed omaggiamo anche Ravenna con questo termine, interstizio tra due tessere che con un certo tipo di andamento vanno a completare un mosaico che questo studio in qualche modo vuole iniziare.
Ecco, ma volevo capire meglio una cosa, cioè voi qui parlate appunto di una dimensione, vogliamo chiamarla terrena, immanente, legata alla temporalità, al compleanno, così, è una dimensione trascendente per cui il volo, eccetera. Allora, voi qui dite nella vostra presentazione una cosa che mi ha colpito, di cui volevo chiedere meglio spiegazione. Voi dite: questa relazione, quindi tra queste due componenti, ha senza dubbio il ritmo dell'arte coreutica. Ecco, vuoi capire cosa significa questo? Cioè che secondo voi, voi ritenete che la danza sia uno strumento per unire queste due dimensioni o cosa?
Sì, esattamente questo, nel senso, secondo noi l'arte coreutica parte da una condizione terrena per poi cercare di elevarsi, quindi diciamo che è un elevare una condizione umana e cercare magari di portarla ad un altro livello, e noi coreograficamente indaghiamo proprio questo. Infatti la coreografia in sé parte da una condizione di terra per poi alzarsi e gradualmente raggiunge una verticalità da invece una condizione appunto di piano, di terra, di anche fisicamente, insomma, facciamo questo percorso.
Ecco, però vorrei capire meglio questo, cioè quando tu parli, poi parlate di elevarsi, lo intendete in termine diciamo spirituale, filosofico così, o in termine fisico etimologico? Che viene in mente ad esempio la parola trascendente. No? Nell'etimologia latina, ad esempio, rimanda al fatto, ad esempio, di un fiume che travalica il proprio argine e quindi va, ad esempio, a fecondare altri terreni, oppure lo scavalcare una staccionata, cioè un passare di là molto fisico e non appunto spirituale, sì, o filosofico, questo rispetto all'etimo. Allora, nel vostro caso, che comunque, essendo la danza evidentemente anche una disciplina legata al corpo e certo, alla materia, ecco, quindi quando tu parli, voi parlate di elevarsi, ecco, mi interessava
noi
capire in che senso.
Ho studiato dal punto di vista fisico, e poi ci interessa anche una componente di pensiero, e quindi da un certo punto di vista, come abbiamo scritto anche nella spiegazione, la tendenza al volo è sia fisica che di pensiero. Abbiamo fatto anche l'esempio di Armstrong che cammina sulla Luna, che è l'esempio più alto di volo, volendo di andare oltre i confini. In questo caso è sia fisico che mentale, perché comunque il desiderio dell'uomo di in qualche modo staccarsi da terra è di pensiero, però poi alla fine tende anche a farlo fisicamente, quindi sono entrambe le condizioni, sia fisica che mentale.
Sì, ecco, vorrei chiedere questo: voi per questo studio di questa sera avete coinvolto un gruppo di ragazze in un laboratorio che è avvenuto ieri e l'altro ieri, ecco. Poi nella vostra scheda di presentazione si parla anche di laboratori di danza e teatro che da anni conducete con gruppi di persone con sindrome di Down, ecco. Allora, volendo accomunare queste utenze nel senso di gruppi di persone non professioniste, ma che comunque utilizzano lo strumento coreutico, lo strumento performativo in generale, e ecco, in questo senso li accomuno, ecco. La domanda è: che cosa voi cercate, oltre al fatto molto immagino concreto legato a un lavoro e quindi comunque un guadagno dato da un mestiere fatto nel fare laboratori, ma che cosa cercate artisticamente parlando nel fare questo tipo di laboratori, o quello di stasera, nel senso quello che vedremo stasera, o questi con le persone diversamente abili?
Ma allora, partiamo da un dato molto più semplice: il laboratorio, la parola stessa lo dice, è un momento in cui si sperimenta, e l'esperimento arriva uno per caso, quindi la possibilità di lavorare con un ragazzo diversamente abile piuttosto che con un gruppo di adolescenti piuttosto che con altro, insomma, non è importante con chi, ma l'arrivo della collaborazione innanzitutto può essere casuale, non è che è mirata, come ogni esperimento, ogni esperienza. E poi la cosa che a noi affascina, e che in realtà grazie alla tua domanda ho letto adesso come comune mio, di Valeria e di Eleonora, come un denominatore, è quello di lavorare con persone e con situazioni anche molto diverse. Perché? Perché c'è la curiosità e il desiderio di approfondire la propria poetica, la propria peculiarità con ambiti che magari non sono subito accomunabili. Quindi spesso nei nostri laboratori non sempre abbiamo il bisogno di lavorare con la coreografia, spesso facciamo spettacolo, facciamo spettacoli di teatro, facciamo performance, facciamo altro, insomma, quindi è una domanda, insomma, che la cui risposta non sta ad affermare il fatto che siamo danzatori o altro, è il concetto di laboratorio che è molto più ampio e quindi è un esperimento continuo, quindi sì e no, nel senso che a volte può succedere di desiderare di lavorare fisicamente con una persona, o piuttosto no, dipende da progetto a progetto, come capita in parecchi laboratori, che credo che in tutti quelli che si fanno a un certo livello.
Ecco, proprio rispetto a questo termine che hai usato un paio di volte adesso, cioè esperimento, ecco, nella presentazione vostra voi così parlate di esperimento in cui i corpi attueranno dinamiche, e poi usate una serie di termini dei quali vorrei chiedervi così un pochino che spiegazione, perché mi sfuggono un attimo. Voi parlate di dinamiche antiparallele, orientate, complementari, spazializzate e informazionali. Questi termini cosa vogliono dire essenzialmente?
Allora, questo diciamo è un piccolo indizio nascosto che spesso quando scriviamo delle presentazioni ci piace lasciare, perché la presentazione spesso la presentazione didascalica di ciò che andremo a fare a noi non piace. Le parole che hai letto in realtà sono il modo con il quale viene identificato un oggetto molto preciso, che è il DNA. Il DNA è la catena genetica che ci rende unici, che ci dà un corredo, che ci dà un'informazione. È la catena genetica che più si avvicina a un disegno coreografico, perché il movimento genetico molecolare che determina il passaggio di informazioni. Quindi diciamo, sono rimasto fortemente attratto da questa simmetria tra l'elemento biologico, bioorganico e quello che in realtà in macro organicità andiamo a fare, cioè con i corpi, l'avvilupparsi, il muoversi, quasi come una colonna barocca, no? che si avvolge su se stessa. È un DNA, è l'erotismo della forma che trasmette un senso, insomma. Non so se ho risposto alla tua domanda, credo di sì.
Ok, e vorrei chiedere una cosa invece rispetto al vostro lavoro più direttamente fisico, con sia in scena direttamente voi, ecco, voi danzatrici, o in questo caso anche con le ragazze che hanno partecipato, ecco. E mi vorrei collegare a un saggio di Gilles Deleuze dell'85 che si chiamava I Mediatori. In questo saggio Deleuze ragiona su alcune discipline sportive, distinguendo alcune discipline che, in cui diciamo la spinta propulsiva parte dall'atleta, esempio il lancio del giavellotto, lui ha la forza di lanciarlo lontano, diciamo. Poi invece le distingue da altre discipline in cui l'atleta deve, diciamo, accordarsi con una qualche onda, chiamiamola così, che è più grande di lui, che è altro, ad esempio il windsurf, dove quello che guida appunto il windsurf deve accordarsi all'onda del mare, al vento, eccetera, oppure il deltaplano, ecco. Quindi discipline in cui c'è un'abilità anche di ascolto e non solo di io sono forte quindi lancio il giavellotto lontano, ecco. Allora la domanda è: nella vostra pratica di lavoro, o diretta come voi danzatrici o con i ragazzi, le ragazze dei laboratori, ecco, esiste anche una forma di ascolto in questi termini qua? Cioè, come dire, quello che io faccio non nasce solo da me, ma nasce da un ascolto di un qualche cosa che mi trascende, per usare il termine di prima.
Sì. Diciamo che il nostro tipo di lavoro nasce proprio dal sincrono, quindi il tipo di movimento sono due corpi che all'unisono si muovono eseguendo gli stessi movimenti. Questo richiede ovviamente un forte ascolto, e nei primi lavori, i primi due spettacoli, eravamo appunto solo io e Valeria, e avvertivamo l'esigenza in questo nuovo lavoro da tempo, dicevamo, di poter condividere questo tipo di esperienza anche magari con delle adolescenti, delle danzatrici. Quindi diciamo, questa è stata l'opportunità per sperimentare anche questo tipo di lavoro fatto appunto di sincrono, di ascolto, e anche con altre ragazze, quindi con più persone.
Sì, quindi la risposta è sì, nel senso agisce anche un'altra forza, che in questo caso è il gruppo, è l'ascolto del gruppo, sì. È il lavoro insieme, diciamo, non c'è solo il singolo, ma c'è una grande componente di ascolto all'interno dei partecipanti, dei componenti dello spettacolo.
Ecco, ma questa sensibilità a questo ascolto, chiamiamolo così, come viene nella pratica, nel vostro caso, affinata? Sicuramente, se capisco, attraverso l'allenamento al sincrono, sì, ma esatto. Anche in altri modi?
Noi attraversiamo sicuramente una pratica fisica, sia per quanto riguarda noi che per quanto riguarda i partecipanti ai laboratori vari. Poi lavoriamo molto, noi ricerchiamo molto l'ascolto attraverso il silenzio, quindi anche una pratica reiterata di gesti attraverso il silenzio chiaramente amplifica l'ascolto, sia nostro sia di quelli che danzano con noi, e quindi abbandonando in qualche modo la ritmica della musica, i riferimenti musicali, riesci sicuramente ad amplificare una percezione che è diversa rispetto a quella di seguire un ritmo.
Benissimo, io farei un'ultima domanda ad Antonio Rinaldi, che cura o firma in qualche modo anche la drammaturgia di questo lavoro. Ecco, questo è sempre uno dei misteri, diciamo, per molti che vedono spettacoli di danza, e associando normalmente la drammaturgia a una questione legata alla produzione di parole che i performer in scena dicono, normalmente e comunemente la drammaturgia è considerata questa cosa qua. La domanda è: tu come drammaturgo di questo lavoro, che tipo di contributo hai portato?
Allora, sicuramente il concetto di drammaturgia negli ultimi ormai forse anche 20 anni, più di 20 anni, è cambiato con la teorizzazione del post drammatico, però adesso qui non sto a fare una specifica storicistica. In realtà drammaturgia per noi non significa la parola in scena, ma la produzione della parola, ovunque essa sia. Io produco parole, quelle che io dico alle ragazze dopo aver visto le loro prove, quindi la parola viene prodotta, e la parola viene prodotta dopo che è accaduto qualcosa, dopo che è successo qualcosa. Due corpi che si muovono in scena, cosa producono, cosa succede, cosa sta succedendo, ecco, tutta questa serie di inneschi provocano una serie di domande da parte che io elaboro e che poi restituisco alle ragazze. In questo rapporto come posso dire, un rapporto elastico in cui io lancio delle domande a volte che mi ritornano intere indietro, oppure le lancio e non le vedo più, sta il concepire un'azione scenica che ha nella parola necessità un fondamento. Per me, e non è detto che lo sia per le ragazze, il movimento scenico è un po' è ciò che accade durante, ne parlavamo prima, durante una rapina, nel senso che l'attore in scena, il danzatore in scena è come un uomo che si trova in una banca e a un certo punto arrivano dei rapinatori. Ecco, in quel momento cosa fa l'attore in scena o il rapinato? Si muove con movimenti necessari. Se ti muovi troppo ti sparano, se ti muovi bene in maniera determinata magari togli l'arma al rapinatore. Quindi il gesto ha come fondamento, ha bisogno di questo fondamento di necessità. Poi rispetto a questo si studia la tecnica per disarmare il rapinatore, e lì c'è tutta il dialogo con l'occhio esterno, col drammaturgo, con chi dà feedback, perché poi insomma non è detto che solo il drammaturgo possa lavorare alla costruzione del lavoro, ma ci possono essere anche altre figure di operatori, amici che vengono a vedere le prove. Insomma è un mondo infinito, insomma. Ecco, il mio rapporto comunque è quest'ultimo che ti ho detto.
Bene, allora abbiamo parlato con i tre componenti principali della compagnia di danza contemporanea Nonchalance, che sono Eleonora Gennari, Valeria Fiorini e Antonio Rinaldi. Chi volesse informazioni su questa e le altre proposte del Festival Ammutinamenti, che va avanti qui a Ravenna fino a domenica 22 di settembre, può senz'altro visitare il sito del festival, che è www.festivalammutinamenti.org. E qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali. Ciao!